Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio, bentornati e bentornate a Famous Monsters, una nuova puntata di rock su Radio Sherwood. E io do il benvenuto, anzi il bentornato dopo un po' che non ci sentivamo, al mio adorato Giuseppone. Ciao Giuseppe, come stai?
Ciao Pino, ciao ragazzi. Ma tutto bene, dai, sono felice che l'unica cosa rossa rimasta in questo momento sia la luce on air di Radio Sherwood.
Fantastico, fantastico. Noi tra l'altro abbiamo proprio una luce rossa qua appena fuori dagli studi, proprio per far capire che siamo in onda e non devono rompermi i coglioni, in poche parole. Ecco,
quindi
detta non l'ha detta. Ecco. Allora Giuseppe, come stai intanto? È un pezzo che non ci sentiva, eh?
E infatti, ne sentiamo da un po', ma qui tutto bene, devo dire la verità. Ieri ho anche sperimentato questi orari da zona gialla.
Ah, è vero, perché voi da ieri che siete il primo giorno in zona gialla.
Sì,
io sono già due settimane che mi sbronzo al bar.
No, invece noi no. Tra l'altro io sto continuando a lavorare, ovviamente, quindi ho orari di studio e riesco a sgattaiolare via verso le 19.30 di 20. E lì quindi inizia una maratona che ho avuto modo di sperimentare ieri, in cui devo far coesistere il mio desiderio d'alcol post lavoro all'esigenza di cenare.
Quindi sono due cose che fanno fatica a conciliarsi. A volte io punto,
punto
sulla cena liquida.
Ieri ho ottimizzato i tempi, ho finito di bere al pub alle 9 e in un'ora sono riuscito ad andare anche a mangiare una pizza.
È stato fantastico.
Alle 10 ero totalmente preso a sberle dalla pizza nello stomaco, però è possibile farlo con un minimo di organizzazione, con un minimo di allenamento, mascellare, mandibolare, è possibile farlo.
Allora Giuseppe, noi oggi, dico come sempre i nostri contatti, ovviamente Radio Sherwood e Gemini Network per ascoltarci in diretta in podcast, quindi Sherwood.it e GeminiNetwork.it. E guarda, allora io di solito te lo chiedevo a posteriore, cioè nel senso mandavo questo primo brano e poi di solito ti chiedevo se apprezzavi. Ora te lo chiedo in anticipo: Helicopter dei Block Party, come la vedi per iniziare?
Sono felice di essere tornato in radio.
Fantastico.
E sono ancora più felice dopo questo pezzo.
E allora andiamo a sentire gli Block Party con Helicopter.
Dai, yeah.
Running on.
insomma, Giuseppe, questo è proprio uno di quelli che possiamo definire un pezzaccio, proprio di quelli proprio che...
Ma devi dire proprio che una carica pazzesca.
Eh sì, veramente. Block Party con Helicopter erano questi, ma veniamo in casa nostra, giusto? Perché
sì,
c'è stato un grande ritorno.
Grande ritorno, penso dopo 4-5 anni, adesso non ricordo, dall'ultimo lavoro, però un ritorno in grandissimo stile.
E che stile?
Stiamo parlando ovviamente del nostro Caparezza, il nostro Michele.
Il nostro Michele, nonché uscito... che salutiamo anche perché è grande amico anche di Radio Sherwood, molto, molto spesso presente anche ai nostri festival.
Ma è una persona speciale da tutti i punti di vista.
Sì, concordo, concordo.
Che è uscito venerdì con il nuovo album Exuvia. Tra l'altro a me il vinile è arrivato solo lunedì, quindi piccola postilla, mi sa che Amazon sta sfruttando di meno i lavoratori,
No,
iniziamo
non ci
ad
credo.
Avere i primi ritardi.
No, non ci credo, semplicemente perché sei al sud. E quindi
sì,
ci sono strade
sì,
più
sì.
impervie.
Ma era una battuta proprio per...
te lo insegnano in geografia alle elementari, che il sud Italia ha strade impervie perché ci sono le montagne, quindi è per quello che Amazon
sì,
ci ha
sì, ma infatti noi di solito nelle consegne paghiamo il supplemento della rapidità per ottenere lo stesso tempo di consegna del nord.
Ecco. Vedi.
Va è bene. Magnifico, arrivano ancora con l'aliante e buttano i pacchi dal cielo.
Tra l'altro, cosa che non c'entra niente con Caparezza, ma c'è stata un'uscita non indifferente anche la settimana scorsa e ne ho parlato in Deathline, quello nuovo dei Gojira, l'hai sentito?
Ma madonna che disco!
Ecco, vabbè, allora ti chiamo anche stasera
per
Deathline, va bene?
Tra l'altro quello dei Gojira è stato uno degli ultimi concerti visti prima della pandemia, un ricordo magnifico di quel live.
E per me è stato uno dei primi saltati per la pandemia, purtroppo, invece, quindi a me mancano.
Recuperali
purtroppo.
Appena possibile, per fortuna sono una di quelle band giovani che hanno ancora tantissimo da dire e da dare, quindi
vabbè,
appena finisce la pandemia andiamo insieme a vederli.
Per questo ti chiamo stasera per Deathline, allora, parlando di Gojira.
Va bene.
Va bene, no, diciamo comunque del nostro grandissimo Capa.
Sì, io ho avuto l'opportunità di ascoltare il disco, non so se tu hai avuto il tempo.
Molto rapidamente perché ho avuto veramente poco tempo in questi giorni.
Io invece ho avuto l'opportunità di ascoltarlo più e più volte, ormai diciamo che è un'ossessione Exuvia, e nonostante sia tipo al settimo, ottavo ascolto, ancora ci sono parecchie parti da decifrare, da decriptare, perché è un disco complesso, non è immediato, c'è un Caparezza meno scanzonato e meno ironico del solito.
Vero, l'ho notato anche io questo, vero?
Ma era già una avvisaglia comunque,
già da Exuvia il singolo.
Prisoner.
Già da Exuvia sul singolo, vero che a me ha dato questa impressione di un po' diverso, un po' più cupo anche a livello di suoni, non solo a livello di testi suoi.
Esattamente, già era molto più cupo in Prisoner, il disco precedente, rispetto anche a Museica o Le Vecchie Glorie del Passato, era già molto più cupo, quindi si vede che Michele, ormai cinquantenne, sta elaborando un percorso artistico più introspettivo. Del resto questo diciamo che è un disco che nasce anche dal problema di acufene che lo stava per costringere all'abbandono alle scene e alla musica.
Esatto.
E infatti questo è palese anche nel singolo che è uscito, La Scelta, tra l'altro singolo magnifico.
Sì, sì, anche quello molto molto bello. A me forse è piaciuto un po' di più Exuvia, devo essere sincero, perché
sì, tra i due
perché è più cupo, come sai benissimo, tu mi conosci da una vita, a me i suoni cupi piacciono moltissimo, le canzoni cupe.
Ma infatti tutto quindi... il disco secondo me rimane più sulle sonorità di Exuvia che sulla Scelta. La Scelta è
concordo.
Il singolo radiofonico, però pregevole a livello di strutture di testo.
Io l'ho ascoltato ancora poco come album, ma lo divorerò appena un po' di tempo, che proprio ho avuto poco tempo per l'ascolto in questi giorni. Però lo divorerò prossimamente, sicuramente.
Sì, tra l'altro comunque lui ha registrato, è rimasto a Molfetta, ha registrato nel teatro comunale.
Sì, è stato tutto...
continua ad abitare lì, ha fatto tutto davvero nel suo paese, nella sua zona d'origine.
Anche perché
davvero...
diciamolo che a Molfetta, proprio di dov'è lui, è stata praticamente costruita una cittadella della musica che lui ha sfruttato proprio per registrare questo disco. Quindi anche questa cosa qui è una cosa molto figa, solitamente si va sempre... o al nord, o in Germania, o addirittura negli Stati Uniti per registrare, lui l'ha fatto come se io vado al bar, praticamente, insomma.
Sì, sì, ma è una cosa che fa da sempre, perché anche nei live lui coinvolge molte delle maestranze, delle professionalità del suo paese, della sua area geografica, tipo il tour di Prisoner lo fece con il corpo di ballo ed erano tutti ragazzi comunque pugliesi, delle scuole di danza della... del suo paese. Vero. Ma anche tutta la scenografia, i pupazzoni di cartapesta sono tutti maestri pugliesi, quindi sì, sì. Lui ha deciso di puntare davvero sul territorio ed è una cosa encomiabile.
Assolutamente. Allora, visto che Exuvia vogliamo farvelo ascoltare, non vogliamo spoilerarvelo, abbiamo scelto un pezzo molto molto
figo,
molto
più in linea anche con il nostro che
forse un po' più in linea con il nostro programma, però ed è anche molto molto figo, molto molto,
è uno dei miei preferiti,
anche uno dei miei.
Il mio preferito sì, è Eroe, giù che secondo me è una caratura superiore.
Sì, esatto, però... sì, però siamo già, vedi, su qualcosa di un pochettino diverso. Invece qua siamo più su qualcosa
più
simile.
Più voglia, esatto, di pogo, più voglia di ballare.
Esatto, gente che salta, si strattona e così. Vai, lanciala tu allora, vai.
Questo è un pezzo tratto dalle dimensioni del mio caos. Un disco che ormai, diciamo, possiamo annoverare tra i classici della discografia di Cabaletta.
Certo.
Ed è un brano a cui siamo molto affezionati, anche perché fa riferimento e rimando alla nostra adolescenza, alla nostra infanzia, parlando di tutti quei videogiochi.
Sì,
delle vecchie sale gioco dove mettevi il gettone, stavi lì a sfidare
le
i piccoli da Marte
lire,
che venivano ad aggredirti.
Sì.
Esatto, quindi stiamo parlando di Abbiura di me.
Vai!
Pensi che possa cambiare il mondo, ti sbaglia la grande. E già tanto se mi cambio le mutande. Voglio solo darti una emicrania lancinante, fino a che non salti nel vuoto come uno stuntman. Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble. Come Crash mi piace rompere le scatole, ma rischio le mazzate che nemmeno Double Dragon. Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger che mi investirebbe come a Frogger. Gli bucherò le gomme, bye bye. Al limite può farmi una Sega Mega Drive. Non mi vedrai salvare un solo Lemming, né stare qui a fare la muffa come Fleming. Non darmi Grammy né premi da star, ma giocati il tuo penny e premi Start.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me.
Io faccio politica pure quando respiro, mica scrivo musica giocando a Guitar Hero. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da Resident Evil. Ma che divo, mi chiudo a riccio più di Sonic, fino a che non perdo l'armatura come Ghost and Goblins. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi, faccio canzoni, mica catechesi. Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario, ma non li ho mai spesi per farmi le righe come a Tetris. La scena rap è controversa, sfuggo con un salto da Prince of Persia. Io non gioco le Olimpiadi Konami, se stacco le mani l'agitazione mi resta.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me. A virura di me, a virura di me, a virura di me.
Ho visto pazzi e rievocare vecchi fantasmi come Pac-Man e Denacroid. Ho visto muri che risolvono problemi alzando muri che abbatto come ho fatto in Arkanoid. Nemmeno Freud saprebbe spiegarmi perché la notte sogno di aumentare le armi, perché la terra mi pare talmente maligna che in confronto Silent Hill assomiglia a Topolinia. Io devo scrivere perché se no sclero, non mi interessa che tu condivida il mio pensiero. Non cammino sulle nubi come Wonder Boy, mi credi il messia? Sono problemi tuoi.
Io voglio passare ad un livello successivo, voglio dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me. Vado ad un livello successivo, dove dare vita a ciò che scrivo. Sono paranoico ed ossessivo, fino alla virura di me. A virura di me, a virura di me, a virura di me.
A virura di me.
Caparezza con Abiura di me, e qui sì, Giuseppe ha scelto un pezzone qua, c'è poco, anche
sì,
se non
sì,
è
un
nuovo, ma è uno sinceramente dei miei preferiti assolutamente.
Ma anche per me, infatti, merita sempre di essere riascoltato, ed è uno di quei pezzi che non stanca mai.
Vero, stavo dicendo la stessa cosa proprio, mi hai tolto le parole di bocca. Ma veniamo adesso a parlare di qualcosina di non più serio, perché comunque anche oggi non abbiamo fatti cazzare tantissimo.
No, oggi non tanto.
Quindi,
è vero.
Sì, in realtà.
Perché capisci, stiamo ancora ingranando, è il primo appuntamento dopo tanto tempo, quindi.
E poi
ancora dobbiamo aumentare il passo.
Esatto, poi c'erano argomenti che forse erano più seri, che avevano probabilmente più impellenza di essere trattati rispetto ad altro, forse, dai. Anche
sì,
per
però alla fine abbiamo parlato di Caparezza, quindi diciamo che abbiamo dato risalto alla musica, tra l'altro
sì, esatto.
Vero, anche un artista impegnato,
basti
pensare che lui si è sottratto al palco del primo maggio in favore di quello di Taranto, proprio per dare risalto ai diritti dei lavoratori, ai diritti civili, e proprio questo è un ottimo ponte per l'argomento che andremo a trattare.
Esatto, perché parliamo del DDL Zan.
Esatto, è un argomento che ormai sentiamo ogni giorno su tutti i canali, ma secondo me è uno di quegli argomenti che tutti trattano ma non trattano abbastanza bene.
Oppure
o meglio,
tutti trattano ma non ne capiscono, ma non ne sanno un cazzo, molto semplicemente. Anche.
Esattamente, perché poi c'è molta disinformazione, o comunque i politici a noi tanto cari e noti di Lega e Fratelli d'Italia cercano sempre di annacquare il discorso, comunque di stravolgerne la prospettiva e il contesto.
Stai parlando tipo di gente tipo Pillon,
Salvini,
scritto con tre E, Salvini, con tre in mezzo,
esatto.
La Meloni, quella gentaglia lì.
Sì, esattamente, esattamente, infatti il discorso qual è? Che dal palco del primo maggio, come ormai sappiamo tutti, Fedez e nessun altro, a parte qualcuno che ovviamente mostrava la maglietta con l'hashtag di DL Zan, ha fatto secondo me un discorso molto appropriato, anche perché il palco del primo maggio è un palco che parla di diritti, è un palco che parla ai lavoratori, e lui tra l'altro all'inizio ha fatto un discorso anche per gli operatori dello spettacolo.
Sì, cioè, o meglio, forse era un palco. Posso dire una cosa? Forse era un palco che parlava di lavoratori, ultimamente non
sì,
tanto.
Sì. Nel
momento poi soprattutto
in cui
mi ha fatto molto strano.
Polemica.
Ti dico, guarda, proprio l'ultima cosa, mi è fatto molto strano vedere queste scritte ENI ovunque,
sì,
proprio,
sì.
Soprattutto in virtù anche delle campagne che stiamo portando avanti per il clima e contro ENI, ecco, mi ha fatto un po' strano vederlo al primo maggio, proprio.
Ma
insomma,
infatti sì, per
in quello che un po'
che
era l'emblema quando ero piccolo, un pochettino di quello che era un po' la sinistra, anche di quello che eravamo ancora noi pochi rimasti di sinistra, ecco.
Ma infatti sì, io infatti l'ho letto anche da un altro punto di vista, ormai il palco dei diritti del primo maggio secondo me è quello di Taranto, quello
vero.
Di Taranto che sta vicino ai lavoratori dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è nato spontaneamente dai comitati cittadini, quello era il vero palco rappresentativo del primo maggio, però secondo me nelle azioni di Fedez possiamo leggere anche una sorta di riappropriazione di questo palco. Ora, in molti ovviamente contestano a Fedez il fatto di essere un personaggio pubblico, di avere degli sponsor alle spalle, ok, sono d'accordissimo, nel senso che sembra quasi il discorso solito, non sono razzista, ma io non ascolto Fedez, ma in mancanza di rappresentanti politici di sinistra che si impegnano e alzano la voce su queste tematiche e questi diritti, secondo me per il clima che stiamo vivendo è necessario che anche figure del genere si spendano, che
esatto,
prendano posizione.
Dai, ben venga che anche figure comunque che hanno anche una grande visibilità con le nuove generazioni.
Esattamente.
I meriti per cui
il
hanno
problema...
questa visibilità sono discutibili o meno, ma non è questa la sede per trattarne, però almeno che ci sia un discorso che sia fuori da quello che è il normale discorso che sta tenendo sul DDL Zan, che faccia vedere effettivamente perché c'è bisogno magari di un DDL Zan, è comunque apprezzabile, assolutamente.
Esattamente, perché ovvio il problema c'è un'assenza politica, lo riconosciamo tutti, soprattutto che io non sono di sinistra ma sono comunista, quindi c'è un problema di assenza dalla scena politica, però nel momento in cui c'è una tappa fondamentale come il DDL Zan, che potrebbe attenuare quella che è una situazione secondo me davvero ignobile riguardo alla tutela delle categorie al momento più fragili, è che comunque stiamo assistendo ad uno scempio politico, un DDL che non riusciva fino a qualche settimana fa ad approdare davvero in discussione,
che nel 2021 questo per uno strozionismo è pazzesca,
che
come
si basava
cosa.
Soprattutto su un continuo rimando da parte di Lega e Fratelli d'Italia, con la solita scusa: abbiamo questioni più serie da affrontare.
Ecco, guarda, qui ti interrompo un attimo, Giuseppe, perché su questo vorrei dire anche una cosa tanto cara anche alla nostra sinistra, perché anche sì. Io non mi vedo esente. Ecco, quello che comunque si rifà un pochettino a quello che è stato il PC, che dice, però prima di risolvere queste questioni di diritto, di diritti, cose così, bisogna affrontare i problemi veri e propri degli italiani. Ecco, sembrano tanto dei discorsi molto simili a quelli della destra, fondamentalmente.
Assolutamente,
che
sì. Alla pancia.
E secondo me, secondo me va proprio superato un pochettino questo concetto, perché una volta che si parla di diritti, che siano quelli dei lavoratori o quelli di una coppia che gli viene, negato il diritto anche semplicemente di poter manifestare il proprio affetto, il proprio amore in pubblico, perché ci sono degli stronzi che poi dopo li vanno a menare. Ecco, secondo me siamo a una parità di diritti da questo punto di vista, sono due battaglie che vanno portate avanti di pari passo. Chiuso il mio inciso.
Tra l'altro, ma è giustissimo, tra l'altro mi hai tolto le parole di bocca, anche perché non vedo il motivo per cui non si possono portare avanti più battaglie insieme.
Non ci sono diritti di serie A e non ci sono diritti di serie B.
Ma al di là di questo, se ci sono diverse esigenze, è proprio perché negli anni abbiamo trascurato questa parte dell'esistenza civile. Quindi adesso noi stiamo correndo ai ripari. Io lo dico anche da tecnico, il DDL Zan non è una legge aggressiva, nel senso che comunque è un piccolo passo timido, però è uno di quei piccoli passi che bisogna fare. Anzi, se tutto questo ostruzionismo, se tutti questi dubbi e queste campagne da parte della destra contro questo DDL stanno cercando di affondare anche questo timido passo, vuol dire che il nostro Stato, la nostra Italia non è pronta ancora a riconoscere questi diritti. E quindi è lì che bisogna battere.
Bravissimo.
È lì che bisogna colpire. Perché il DDL Zan ovviamente viene presentata dalla destra come, ma anche in alcune parti della sinistra, viene presentata come una legge solo a favore delle coppie omosessuali.
Ma non è
in
così.
Realtà no.
Non è così.
In realtà no, il DDL Zan va a colpire proprio quelli che sono degli atti di discriminazione basati sul sesso, sul genere, ma anche per quanto riguarda l'orientamento sessuale o l'identità di genere e la disabilità.
Sì,
quindi
sì.
Stiamo parlando comunque di categorie fragili che fanno parte del nostro Stato e della nostra Italia.
Esatto, e soprattutto, diciamo adesso, purtroppo come sai benissimo, i tempi radiofonici sono quelli che sono, però diciamo benissimo, è un impegno dello Stato, deve essere l'impegno dello Stato quello di tutelare queste fasce più deboli della popolazione.
Esattamente, infatti il DDL porta anche maggiori contributi per il funzionamento dei centri antiviolenza, inasprisce ovviamente le pene per chi discrimina o per chi organizza, addirittura magari in forma di organizzazioni o di partiti basati sull'odio nei confronti di determinate categorie. Quindi io, anche semplificando, quando mi dicono il DDL Zan ci toglie delle libertà, la domanda vera e propria è: quale libertà ci toglie?
Esatto,
la
quale?
Libertà di chiamare una persona per strada ricchione? Questa non è una libertà.
Quello è uno schifo, molto semplicemente.
Questo è uno schifo. E se siamo ancora a questo livello, se ci preoccupiamo davvero o confondiamo l'odio nei confronti di una categoria, l'odio nei confronti dell'altro con un diritto ad odiare, vuol dire che c'è ancora tantissimo percorso da fare singolarmente e come collettività.
Insomma, sì, esatto, proprio come popolazione, come popolo proprio. Giuseppe, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito ed è sempre un peccato, guarda, interrompere questi discorsi con te, perché
anche per me è la stessa cosa.
Ti chiamo stasera per i Gojira, allora.
Dai, sentiamoci.
Perfetto. Allora, visto che ci salutiamo qui, tu quando devi scegliere un pezzo per salutarci tiri sempre fuori delle cose che, insomma, anche qua mi hai tirato fuori una bombazza, e quindi io te la lascio lanciare a te,
che è molto appropriata, tra l'altro,
che
per
è molto appropriato,
che abbiamo trattato.
Esatto, perché comunque il cantante della band di cui stiamo andando a parlare è stato uno dei paladini anche delle lotte per questi diritti di cui abbiamo parlato. Però dai, lancialo tu, perché è una bomba che hai scelto tu e quindi è giusto che la lanci tu questa.
Non credo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni. Stiamo parlando di uno dei padri del metal, dell'heavy metal, della new wave of British heavy metal, ma anche uno dei paladini veramente dei diritti civili, sì. Soprattutto se rapportati a quello che era un contesto, il metal, estremamente maschilista fino agli inizi degli anni Ottanta, diciamola così. Stiamo parlando ovviamente di Judas Priest, il cantante Rob Halford.
Grande Rob Halford!
Uno dei primi, se non il primo, a fare artista metal ad aver fatto coming out, provocando tra l'altro davvero un sacco di polemiche, meraviglie nel mondo dello spettacolo. E visto che stiamo parlando comunque della necessità di tutele e di leggi, ovviamente il pezzo non poteva che essere a Breaking the Law.
Ed eccolo qua, lo sentiamo già partire in sottofondo. Giù, io ti ringrazio tantissimo, ci risentiamo la settimana prossima perché ormai sei tornato a tutti gli effetti.
Alla grande.
E niente, ti ringrazio ancora, ti mando un abbraccione e ci risentiamo settimana prossima. Ciao!
Ciao.
Questi erano i Judas Priest con Breaking the Law. Ringraziamo ancora una volta il nostro Giuseppone per essere intervenuto in trasmissione. Come sempre un contributo prezioso e molto molto apprezzato. Anche se oggi, vabbè, diciamo, poi adesso che eravamo fuori in onda siamo stati un po' meno cazzoni rispetto al solito, come siete, diciamo, abituati a sentirci qui a Famous Monster. Allora, detto questo, arriviamo alla prima rubrica di oggi, e cioè il Back to, che ci riporta indietro nella Londra del 1977, perché la canzone che abbiamo scelto oggi è una canzone dei Clash che si intitola White Riot, sicuramente una delle più importanti dei Clash, nonché primo singolo poi del loro primo album, l'album d'esordio, appunto, The Clash. Esistono due versioni del brano, quella UK e quella statunitense, contenute nelle due versioni dell'album, che differiscono veramente di pochissimi secondi, e di uno stile, diciamo, più Ramones, quella in versione, come dire, statunitense. Noi oggi però vi facciamo ascoltare quella, come dire, inglese, quella British, ufficiale, diciamo, chiamiamola così. Di cosa parla White Riot? Tutti la intendono come il tentativo dei Clash quasi di iniziare una guerra razziale. Non è per niente questo il messaggio della canzone. Il messaggio della canzone è sempre detto da Joe Strummer, è stato proprio quello di chiedere ai bianchi londinesi quale fosse il motivo per loro per scatenare una rivolta, visto che i neri già l'avevano. Infatti il riferimento in questa canzone è anche agli scontri del carnevale di Notting Hill del 1976, in cui proprio lo stesso Joe Strummer e il bassista Paul Simon furono coinvolti. Allora, noi, dopo aver parlato un attimo di questa canzone, una piccola introduzione di questa grandissima band e questa bellissima canzone, ci andiamo a sentire proprio i White Clash con White Riot. Questi erano i Clash con White Riot, un brano iconico della band londinese di Joe Strummer e compagni. Detto questo, siamo al momento news. Allora, una news succosa, anzi una news maltosa. Sì, perché dopo il successo della loro prima birra, la famosa The Trooper, dal titolo di una loro famosissima canzone che tra l'altro ascolteremo dopo, gli Iron Maiden avevano sfondato sul mercato della birra. The Trooper addirittura era finita a sponsorizzare una moto, la Triumph di Peter Hickey, sullo storico tracciato dello Snaffle Mountain dell'isola di Man. E quindi, dopo questo fortunato esperimento di The Trooper, gli Iron Maiden hanno deciso di lanciare una nuova linea di birra, questa volta in collaborazione con il birrificio BrewDog, uno dei principali birrifici artigianali del mondo. La birra si chiamerà Hellcat e sarà una birra di circa 6 gradi dal gusto di agrumi e maltato. Quello che dice Bruce Dickinson è: ho sempre apprezzato la BrewDog non solo per le loro birre ma anche per il loro atteggiamento e stile. Quando ho incontrato il team di BrewDog abbiamo scoperto che rispetto è reciproco e potevamo creare insieme una birra innegabilmente unica. Allora, da circa ottobre potrete trovarla anche sul mercato Hellcat. Se siete fan degli Iron Maiden, prendetela, perché la lattina è veramente molto molto interessante. Per dei fan ci vuole assolutamente in bacheca, e se non siete appassionati agli Iron Maiden, una buona scusa per provare un nuovo tipo di birra. Detto questo, passiamo invece ai Cure, perché in un'intervista al magazine Spin Robert Smith dei Cure ha raccontato un po' la storia che è dietro Friday in I'm Love, del 1992, all'interno dell'album Wish. Praticamente Friday, perché? Perché lui un venerdì pomeriggio stava tornando a casa dallo studio di registrazione e iniziò a frullargli per la testa questo giro di accordi, che disse: ma a questo punto sono a 20 minuti dallo studio, torno indietro e vado a registrarlo. E così fu, andò a registrare scrisse questa canzone con un testo che lui definisce un testo di ottimismo, no? Cercò intensamente le parole di quel brano che attraverso la musica gli ispirava un senso di semplicità e ingenuità che, come dire, in un certo senso si riscontra anche nella canzone. Allora, abbiamo parlato dei Cure, abbiamo parlato principalmente di Friday I'm Love. Allora andiamo ad ascoltarci Friday I'm Love, e poi dopo, per questo Don't Stop the Radio di oggi, subito dopo ci andiamo ad ascoltare anche gli Iron Maiden, visto che abbiamo parlato degli Iron Maiden, abbiamo parlato anche di The Trooper, e allora ci andremo ad ascoltare proprio The Trooper. Intanto The Cure, Friday I'm in Love.
I don't care. the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
E oggi siamo andati con un pochettino di metal tra Judas Priest, Iron Maiden e adesso i Motorhead con Ace of Spades, un classico anche questo della band di Lemmy e compagni, del compianto Lemmy purtroppo. E andiamo a chiudere così questo Don't Stop the Radio di oggi. Come vi dicevo prima, avendo parlato di Iron Maiden e Cure, abbiamo ascoltato proprio i Cure con Friday I'm Love e gli Iron Maiden con The Trooper. Andiamo adesso all'ultima rubrica di oggi, cioè Sherwood Archives. Vediamo cosa esce fuori dallo scaffale che c'è appena qua fuori dagli studi, in cui sono contenuti tutti i CD che negli anni, in questi tanti anni di storia, ricordiamo siamo a 45 anni di storia Radio Sherwood ormai, tutti questi anni hanno caratterizzato la nostra musica, quello che ci è arrivato, quello che ci è stato proposto. Allora oggi andiamo nel 2006 in Australia con questa band The Vines, una band che mischia un po' quello che era il sound anni 60, un po' ruvido, un po' poco curato magari, diciamo, anche a quello che invece è stato poi l'esplosione grunge degli anni 90. Ecco, un pochettino questo qua è il loro sound. La canzone che andiamo a ascoltare oggi è Don't Listen to the Radio, che è il singolo che poi ha lanciato l'album Vision Valley, terzo album dei The Vines. E allora, senza parlare troppo, andiamoci ad ascoltare The Vines, Don't Listen to the Radio. Questi erano i The Vines dall'Australia, brano del, come diciamo, del 2006, dal loro terzo album Vision Valley. E adesso siamo arrivati, come sempre, purtroppo, alla fine di questa bellissima puntata. Io ringrazio ancora una volta il nostro Giuseppe per il suo preziosissimo intervento. Come sempre è stato un piacere averlo qui a Famous Monsters, lui che c'è sempre stato e ci ha sempre portato contributi molto molto importanti. Siamo ancora all'inizio della settimana e io adesso vi sto per parlare, prima di salutarvi, di un qualcosa che in realtà sarà nel weekend, ma questo venerdì, venerdì 14 maggio, ci sarà qualcosa di particolarmente importante. Cioè, dopo circa un anno e mezzo in cui questa radio è stata aperta solo a noi che l'abbiamo vissuta, in cui abbiamo continuato a lavorare, in cui abbiamo cercato di continuare a tenervi compagnia attraverso le nostre trasmissioni, attraverso i nostri approfondimenti, e riapriamo non per fare festa come era stato magari con lo Sherwood Open Live, non riapriamo per servirvi birrette gustose e spunciotti interessanti al bar, purtroppo, perché la situazione ancora non ce lo consente, ma riapriamo per presentarvi un progetto molto 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 interessante. Sherwood Open Memory, stiamo iniziando a costruire un nostro archivio, anzi abbiamo dato alla luce, è nato ufficialmente questo centro studi proprio qui nella sede storica di Radio Sherwood di Vicolo Pontecorvo. E come sapete, Radio Sherwood non è solo una radio, ma è anche un qualcosa di molto più importante, di una presenza politica e sociale molto molto importante, oltre che culturale, all'interno della città di Padova e non solo, diciamo, di tutto il nord-est, ma comunque conosciuta anche in tutta Italia. E allora io vi invito, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, a venire venerdì 14 o a connettervi se non proprio non riuscite a venire, per vedere la presentazione di questo centro studi. Troverete poi delle interviste molto molto succose, molto molto interessanti, che faremo proprio venerdì pomeriggio. Detto questo, io vi devo salutare. Vi ricordo i nostri contatti, come sempre: Radio Sherwood e Gemini Network, quindi sherwood.it e gemininetwork.it per ascoltarci in diretta e riascoltarci in podcast. E poi i nostri social, che sono Radio Sherwood, Gemini Network di Radio Indipendenti. Ci trovate sia su Facebook che su Instagram, invece solo su Facebook, Famous Monster, il rock a 360 gradi. Detto questo, tra l'altro, venerdì, oltre a questa presentazione, ci sarà anche una interessantissima, ma proprio interessantissima, puntata su un'altra monografia, un'altra grandissima punk rock band, ma non vi svelerò troppo con il nostro Cristiano, come sempre. Intanto io vi saluto con questa punk rock band. Loro sono gli Screeching Weasel, questa è Cool Kids. Club on the other side of town where the real cool kids go to sit around and talk bad about the other kids. Yeah, it's a real cool club and you're not part of it.